per te, che tra l'uovo oggi e la gallina domani non hai saputo scegliere. Per te, perché ti sarebbe piaciuto nascere ricco, ma i tuoi genitori erano poveri. Per te, che avresti voluto difendere il tuo lavoro e invece ti sei iscritto alla CGIL. Ma l'acqua sta per iniziare. Non fare altre cazzate. Connettiti.
È incredibile come pochi sciamannati, quali noi siamo, abbiano potuto dar vita a tutto questo. Quasi quasi a vederci da fuori, ma un po' anche da dentro, dalla pancia di ognuno di noi, riesci a credere che in fondo il mondo si può cambiare sul serio, se ci credi davvero. Se ti dedichi a rendere possibile il cambiamento con intelligenza e strategia, lavorando con pazienza e disciplina, ogni giorno della tua vita, come se fosse l'ultima cosa che fai, come se non ci fosse un domani, come se, non facendolo, potessi smettere di respirare in questo preciso istante. Se siete connessi a Radio Macete, state ascoltando la voce di Pina Zecchini e non quella di Marco Martucci, che vi introduce la nuova puntata di Malacqua, che ho chiamato Animali Vivi. Quello che ho letto è un brano di un libro che si intitola Fermare Green Hill, che è scritto dal coordinamento degli attivisti che appunto si sono battuti per la chiusura del lager di Montichiari. Un lager perché vi erano rinchiusi 2500 beagle destinati a laboratori di sperimentazione e ricerca. La proprietà era della multinazionale Marshall Farm. Parlo al passato perché dopo anni di lotte gli attivisti sono riusciti a far chiudere questo centro, questo allevamento, nel 2012 e finalmente il 23 gennaio di quest'anno è arrivata anche la sentenza di condanna per i vertici dell'azienda. Sono stata alla presentazione appunto di questo libro che specifico non si trova nelle librerie perché non ha una casa editrice, è un libro autoprodotto in cui viene raccontata tutta la storia della lotta per la chiusura di questo maxi allevamento di Beagle. E che è iniziata appunto nel 2008 e si è conclusa nel 2012 con il sequestro degli animali e il loro affidamento ad associazioni e famiglie. La lotta di questi ragazzi è molto importante perché ci dà una speranza, insomma, nel cambiamento. L'ho intitolato, ho pensato di chiamarla Animali Vivi perché l'anno scorso Malacqua si è occupata del problema della lotta alla vivisezione, dei grandi allevamenti a scopi alimentari, del veganesimo. E quella puntata l'avevamo chiamata Animali Morti. Questa volta con questo libro c'è un segnale di speranza. I ragazzi del coordinamento sono stati a Bologna a presentarlo, a far conoscere un po' la loro lotta e con loro c'era l'associazione Esseri Animali. E ho intervistato un po' Sergio Marchese che si è occupato anche della questione e ha seguito tutta la vicenda del coordinamento. La prima domanda che gli ho fatto era di spiegare un po' a chi non conosceva che cos'era il canile di Green Hill.
Green Hill è stato oltre a un caso storico per la lotta alla vivisezione, è stato un allevamento di cani, che per la precisione beagle, allevati allo preciso scopo di essere poi oggetto di sperimentazione. Era un allevamento di proprietà di una multinazionale americana, la Marshall, multinazionale americana che ha allevamenti di cani e non solo di cani, per allevati apposta per la vivisezione in diversi paesi del mondo, ma che aveva deciso di potenziare particolarmente questo allevamento italiano. Contro questo allevamento e contro la pratica della vivisezione è stata lanciata una campagna dal coordinamento Fermare Green Hill all'inizio dell'anno 2010, campagna che è stata portata avanti in maniera sistematica e programmata per oltre due anni, quasi due anni e mezzo, e che ha portato ad un risultato che forse è inaspettato e clamoroso per perlomeno nei tempi in cui è giunto, consistente nella chiusura, messa sotto sequestro dell'allevamento e poi nella chiusura definitiva dell'allevamento, con l'affidamento dei cani che in quel momento, al momento del sequestro, erano i presenti, a degli affidatari, prima e poi adottanti italiani. Un risultato di questo tipo è sicuramente senza precedenti nella lotta contro la vivisezione a livello mondiale, ma è qualcosa di più, perché rappresenta anche un chiaro messaggio di come una organizzazione di anche povera di mezzi, ma con forte convinzione, possa a volte ottenere risultati insperati anche contro colossi multinazionali che operano con la pura logica del profitto, hanno soldi da vendere, hanno l'appoggio dei politici, ma a volte anch'essi possono crollare come tanti Golia di fronte a alcuni coraggiosi Davide.
Un'altra cosa davvero interessante che ho chiesto a Sergio era chi faceva parte effettivamente di questo coordinamento, se avessero dei mezzi economici e quali strategie hanno adottato per combattere contro il lager di Green Hill.
Allora, la campagna contro Green Hill è stata avviata, pianificata e portata avanti dal coordinamento Fermare Green Hill. Il coordinamento è stato un gruppo auto-organizzato di persone unite sostanzialmente da un obiettivo molto forte, che era ovviamente, appunto, come diceva il nome stesso, fermare questo allevamento, ma in senso più ampio mettere in discussione la pratica della vivisezione come pratica che, al di là della sua più o meno valenza scientifica, pratica assolutamente inaccettabile sotto il profilo etico e in qualche modo derivante, come tante altre pratiche inaccettabili dei nostri tempi, dalla mera logica del profitto e dalla logica dello sfruttamento dell'essere che in quel momento è in una posizione di inferiorità e più debole. Penso sia opportuno fare nomi delle persone del coordinamento, perché il modo in cui essi si sono organizzati, si sono mossi, è sempre stato un modo all'insegna, appunto, della partecipazione democratica di tutti e dell'assenza di leadership, e quindi penso che da questo punto di vista anche questo modo possa avere una qualche valenza come esempio di come sia possibile, in lotte che hanno come obiettivo il recupero di una vera in qualche modo democrazia nel senso vero del termine, anche la forma in cui è organizzata la lotta debba essere una forma democratica, senza un leader, ma appunto con decisioni prese congiuntamente. Quindi, da questo punto di vista, il coordinamento non aveva leader, ma aveva tante persone che agivano fortemente motivate e con grande unità di intenti.
Vi riassumo a questo punto un attimino poi le azioni che hanno portato alla liberazione dei cani rinchiusi a Green Hill. In realtà tutto nasce dalle informazioni di un informatore all'interno del canile, che decide di rivolgersi all'associazione Vita da Cani e denunciare molte irregolarità che avvengono all'interno del canile, come per esempio le eutanasie praticate nei confronti di cani che non sono considerati di razza superiore per poter essere poi usati per gli esperimenti. Questa persona, che il coordinamento chiama Jack, dà delle informazioni importanti per quanto riguarda appunto i metodi che si svolgono all'interno della struttura, per come vengono trattati gli animali, quando delle leggi, la legge italiana vieta comunque i maltrattamenti anche per i cani che devono essere sottoposti a sperimentazioni. Iniziano le lotte, ci sono delle denunce, gli attivisti fanno delle denunce all'ASL locale, iniziano i cortei di protesta. Ve lo riassumo molto brevemente: si arriva al settembre 2010, in cui si ha un grossissimo corteo a Roma, circa 10.000 persone che manifestano contro questo lager. Questa manifestazione è considerata da più parti la più grande mai vista in Europa per una causa animalista. Succedono varie cose. Continua la campagna di informazione, di controinformazione del coordinamento Fermare Green Hill e decidono a un certo punto, dopo aver coinvolto l'opinione pubblica, nonostante i media siano ancora recalcitranti ad occuparsi della questione, decidono l'occupazione del tetto della struttura di Montichiari. Siamo già nel 2011, gli attivisti riescono a rimanere 29 ore sul tetto e la stampa, finalmente anche a livello nazionale, dà ampia copertura. Da questo punto in poi, l'opinione pubblica è davvero schierata dalla parte degli attivisti, che senza nessun mezzo economico, appunto, senza leader e soprattutto senza rappresentanze politiche, portano avanti la loro battaglia fino a ulteriori cortei nei pressi del lager, con la liberazione simbolica di alcuni animali, col taglio delle reti e ad arrivare appunto nel 2012 al sequestro della struttura da parte della magistratura. In tutto questo c'è da dire che i politici hanno fatto la loro parte, o meglio non l'hanno fatta, come sempre. Hanno fatto orecchio demercante sia la regione Lombardia che la politica nazionale fino a quando l'attenzione mediatica è stata troppo forte e allora sono apparsi alcuni soggetti curiosi come la signora Brambilla, da cui gli attivisti si sono dissociati da subito, perché ha un passato equivoco e perché è un personaggio che non si è interessato minimamente alle sorti degli animali, se non fino al momento in cui ci sarebbe dovuta comparire davanti alle telecamere, così come si sono dissociati fermamente gli attivisti del coordinamento Fermare Green Hill dal gruppo 100% Animalisti. La nascita di questo gruppo è legata a Forza Nuova, poi sono trasmigrati verso Casa Pound e comunque ci tengono gli attivisti e lo ribadiscono a dichiararsi assolutamente antifascisti. Per prima cosa sono contro ogni tipo di gabbie, quindi non solo quelle degli animali, quindi non hanno mai voluto avere niente a che fare con questi personaggi. Come la politica appunto può a volte strumentalizzare delle lotte invece che hanno tutt'altro spessore. L'altra questione, l'ultima domanda che ho fatto a Sergio era quali prospettive ci saranno in futuro, quali prospettive di lotte se la buona risoluzione del caso Green Hill possa portare a un effettivo cambiamento.
Le prospettive della lotta animalista, dunque io qui esprimo anche una mia opinione personale, che io penso che la lotta animalista come prospettiva abbia innanzitutto quella di svelare sempre di più i meccanismi di sfruttamento che molto spesso sono occultati dalla nostra società e che appunto comportano il soggiogamento, una vera e propria tortura degli animali che sono individui splendidi, ma che vengono, il cui sfruttamento e la cui uccisione è occultata nella nostra società. Penso altresì che questa lotta, estremamente importante di per sé, possa in futuro probabilmente trovare punti di contatto con altre lotte che anch'esse hanno come fondamento, il rifiuto di una logica di supremazia del più forte e del più debole, il rifiuto di una logica, marginalizzazione, emarginazione del cosiddetto diverso e del non conforme rispetto a un ordine precostituito sociale. Quindi ci sarà forse un tempo in cui, sperabilmente non lontano, in cui tutte le forme di gerarchia saranno messe in discussione e forse quello sarà il momento per una liberazione veramente totale.
La storia del canile Lager di Green Hill finisce molto bene. Finisce bene anche perché in Italia finalmente si approva una legge nel 2014 per cui è vietato allevare animali, gatti e primati per poi usarli in laboratorio. Questo è un primo passo, è un passo avanti. Certo non si risolveranno tutti i problemi degli animali del mondo. Ma sottolineo anche che questa questione è molto più ampia di come appare, Perché, come ci spiegano i ragazzi anche nel libro, l'industria dell'agrochimico farmaceutico è l'impero più potente del mondo, secondo solo al petrolio. Quindi ci sono degli interessi in ballo grossissimi, c'è il difficilissimo rapporto che non dovrebbe proprio esistere tra laboratori, universitari e quindi pubblici e i profitti che poi derivano dalla ricerca per le grandi case farmaceutiche, ma anche cosmetiche. Cioè, la sperimentazione sugli animali è solo una piccola parte, di un processo, di quella sperimentazione che riguarda farmaci, cosmetici e comunque di quegli investimenti milionari per arrivare poi a commercializzare dei prodotti che rendono dei profitti giganteschi per pochissimi. La lotta quindi di Green Hill e dei ragazzi del coordinamento va sostenuta, oltre che per la valenza animalista in cui io poi credo fermamente, ma anche perché è una lotta simbolica contro il dio denaro, l'impero che si è venuto a formare di questa economia mondiale che calpesta qualsiasi cosa e qualsiasi persona e qualsiasi animale, qualsiasi essere vivente, concluderei. È molto importante non solo per i contenuti specifici della lotta, ma anche perché questi ragazzi ci hanno mostrato un metodo, cioè ci hanno mostrato come senza mezzi, ma con una grande forza di volontà e una strategia pianificata e curata, si possano raggiungere le persone e quindi riuscire a cambiare le cose. Certo, lo Stato e le sue leggi intervengono sempre a gamba tesa, come è successo per la lotta No TAV, come succede per i manifestanti No TRIV. Infatti, i ragazzi del coordinamento ovviamente sono stati indagati, sono arrivati degli avvisi di garanzia per le azioni che hanno compiuto durante la campagna di fermare Green Hill, come per esempio l'occupazione del tetto. Questo perché in Italia ovviamente chi ha violato la legge sono loro e non gli aguzzini nazisti che tenevano rinchiusi i cani. È vero che c'è stata la sentenza di condanna che ricordavo all'inizio, però è paradossale che appunto la legge non coincida mai con la giustizia. La lotta, degli attivisti in questo caso ci ha proprio ricordato questo, che di nuovo per l'ennesima volta, che se la giustizia non è realizzata, è lecito violare le leggi per far sì che questo avvenga. Per questa sera saltiamo la rubrica Scrivi a Virginio, perché ci siamo occupati di un argomento così interessante che mi pare bruttissimo banalizzarlo parlando di un personaggio grottesco come il nostro sindaco. Vi ricordiamo che dopo di me va in onda offshore fuori onda e quindi continuate a seguirci, riascoltate i nostri podcast sul blog radiomacete.org e restate connessi. Noi ci sentiamo la prossima settimana con un ospite importante. Buonanotte a tutti.